Nerd 3.0. Fumetti, videogame e altre cose belle della vita.
Nerd 3.0 numero 55, benvenuti da Michele Serra. Oggi è domenica 2 settembre e questo significa, significa cose poco piacevoli, tipo che domani ricominciano le scuole, ma anche cose belle, tipo che ricomincia Nerd 3.0, che vi racconta poi tutta la vera cultura contemporanea, no? La cultura moderna, quella che sta dentro gli schermi delle vostre PS4, Xbox o PC, oppure tra le pagine dei fumetti, insomma cultura vera, cultura appesa. Insomma ragazzi, ricominciare è difficile, lo so, ma noi cerchiamo di farlo con il piede giusto, e cioè regalandovi qualche videogame. Dunque, insieme a Nerd 3.0 ricomincia il nostro / vostro audiogame. Visto che è passato qualche tempo, magari è il caso che io ripeta come funziona, come si fa a portarsi a casa un gioco gentilmente offerto da Rete3 e altrettanto gentilmente selezionato dalla redazione di Nerd 3.0. Dunque, funziona così. Durante la trasmissione vi diamo 3 indizi sonori che raccontano un gioco misterioso. Voi dovete indovinare e poi potete scriverci che gioco è esclusivamente all'indirizzo email nerd@rsi.ch. Scrivete titolo del gioco misterioso della settimana, il vostro nome completo e indirizzo. Il primo che risponde con tutti questi 3 elementi ovviamente vince. Ecco, quindi ricordate queste coordinate fondamentali. Arriva il primo indizio che racconta il gioco misterioso di questa settimana.
È un piacere! Credevo che tu e il tuo pilota non arrivaste più. Sono della Live, la società che sponsorizza la gara. Mi occupo dell'evento. Vieni con me.
Grazie, grazie ancora. Sono assolutamente elettrizzato. Grazie dell'opportunità.
Figurati, siamo sempre alla ricerca di gente e voi due sembrate quelli giusti. Non serve che te lo dica, ma questa gara potrebbe aprirvi un sacco di porte importanti.
Certo, non la deluderemo.
Deludermi? Non è questo di cui stiamo parlando. Quello che conta è che convinciate la gente. La mia società organizza eventi per tutti gli appassionati di guida e di corse. E voi volete correre, giusto?
Ma certo, per noi è una grande occasione.
Dunque, è un gioco che secondo me è stato un po' sottovalutato, forse perché non ha un nome, diciamo, gigante come altri dello stesso genere. Non è mai stato la pietra di paragone di questo tipo di giochi, però è un gioco molto solido e soprattutto molto divertente, nel senso più puro del termine. Poche menate, si prende in mano in una manciata di minuti e poi si parte. Si parte, tra l'altro, non è detto a caso. Se sapete il titolo, prendetevi il tempo di scriverci una mail con titolo del gioco misterioso, il vostro nome completo e indirizzo a nerd@rsi.ch. Se non lo sapete ancora, aspettate il prossimo indizio che vi daremo tra poco. Altrettanto tra poco avremo una puntata ricca di approfondimenti nerd, perché mentre eravamo via sono successe molte cose. Tipo, per dirne una, è uscito il nuovo blockbuster della Marvel, Ant-Man and the Wasp. Il film è già fuori da un paio di settimane, quindi non starò a farvi una recensione, che comunque per quello che mi riguarda è ampiamente positiva, ma vorrei riportarvi, come dire, alle origini di questo personaggio, raccontare perché è praticamente una cosa unica nell'universo Marvel, Che poi dai, Ant-Man oggettivamente è il massimo dell'ironia, se ci pensate, no? Cioè, un uomo formica che parla con le formiche con quel casco strano, cioè dai, meraviglioso. Altra cosa che è successa mentre eravamo via, ma proprio la settimana scorsa, è che c'è stata la più importante fiera videoludica d'Europa, e cioè la Gamescom di Colonia, in Germania. Noi avremo il reportage di Davide Canavesi, che ha calcato i padiglioni della fiera in prima persona, e ci racconterà i premiati alla Gamescom, ma anche i giochi più promettenti che, dalla Gamescom, arriveranno dritti sulle nostre console. Quindi state qui, perché tra poco inizia Nerd 3.0.
Hadouken! Welcome to the 2018 Games Geek.
Ecco, queste sono le parole, forse c'è un lieve eccesso di effetto eco, no? Comunque, queste sono le parole che hanno ufficialmente inaugurato l'edizione 2018 della Gamescom di Colonia, che si è svolta alla fine di agosto. Tra l'altro si festeggiavano 10 anni di Gamescom. E come negli ultimi 10 anni, a Colonia c'era per joypad.ch Davide Canavesi. Bentornato Dave, sei andato a tutte le Gamescom praticamente.
Diciamo che ne ho qualcuna sulle spalle a questo punto.
Senti, tu ovviamente hai già avuto modo di scrivere ampi reportage su Joypad dalla Gamescom, ma adesso che hai avuto più o meno una settimana per ragionarci a mente fredda, che Gamescom è stata poi secondo te, per te e per la tua esperienza?
È stata una Gamescom interessante, ma probabilmente non una delle migliori, perché di novità assolute, a parte Nvidia con le sue nuove schede video, non ci sono state, un già visto, in particolare per me che sono stato alle tre.
Per le grandi aziende di videogiochi, quindi insomma la più grande fiera europea rimane sempre dietro la più grande fiera americana, non c'è niente da fare.
Anzi, direi piuttosto che nel corso degli anni la Gamescom ha perso interesse, ha perso importanza, perché una volta tutti facevano una conferenza stampa, al giorno d'oggi non la fa più nessuno, e sinceramente non capisco perché, perché in quanto visitatori i numeri sono sempre maggiori di anno in anno.
Senti, ma a parte diciamo queste note negative e dolenti dal punto di vista di quello che arriva dall'alto, su cui possiamo fare poco, per te personalmente quali sono stati? Ci sono state delle sorprese positive in questo quadro, tutto sommato non dei migliori?
Ma sorprese per me non ce ne sono state. Tuttavia, di giochi molto interessanti ce ne sono parecchi, e dovendo sceglierne alcuni diventerai pazzo, perché parliamo di decine di giochi che vanno assolutamente giocati nei prossimi mesi.
Adesso poi magari tentiamo di fare una piccola selezione, ma tornando invece al fatto che appunto la Gamescom arriva dopo, le tre e tutto quanto, c'è stata invece qualche delusione per qualcosa che invece si aspettava finalmente a questa Gamescom e non è arrivato come si sperava?
Ma in realtà di aspettative particolari non ce n'erano, e quindi anche di delusioni particolari non ce ne sono state.
Okay.
Volendo proprio trovarne una, io avrei voluto tantissimo vedere qualcosa in più di Cyberpunk 2077.
Certo.
E invece la demo era quella identica, uguale delle tre, e quindi...
Oh, perfetto, va bene. Allora, direi che iniziamo il nostro speciale sulla Gamescom di Colonia nel modo migliore. Dave, rimani però lì, perché tra poco vorrei parlare appunto dei giochi che comunque più ti hanno colpito, e magari dire due parole sui premi, perché alla Gamescom si danno anche dei premi nel 2018. Stai lì, perché noi intanto riapriamo il nostro audiogame. Siamo giunti al secondo indizio per indovinare il nostro gioco misterioso di oggi, secondo indizio del nostro audiogame.
Guarda chi abbiamo qui. Mi chiamo Latrell. Sono tipo il comitato di benvenuto non ufficiale della famiglia dello street racing. Elaboriamo i nostri bolidi, li mettiamo in mostra e gareggiamo. Se la cosa ti sembra interessante, mostrami che sai fare. Ti presto la macchina, ma devi guidarla tu. Vinci e sei dei nostri, ricorda. È un prestito. Non me la rigare.
Questo era il secondo indizio sonoro. È un gioco di motori, ma questo credo si capisca facilmente. Se sapete la risposta, scrivete il titolo a nerd@rsi.ch con non solo il titolo del gioco misterioso, ma anche il vostro nome completo e indirizzo, e avrete la possibilità di vincere il suddetto gioco. Tra poco comunque vi diamo un terzo indizio e continuiamo a parlare di Gamescom.
Panic Boom!
Un nuovo studio fornisce la prima prova sperimentale che gli effetti negativi del giocare ai videogame si accumulano nel corso del tempo.
Nerd 3.0. La scienza è contro di noi, ma noi andiamo avanti.
Stiamo parlando di videogame, come spesso capita qui a Nerd 3.0, lo stiamo facendo con il nostro esperto del settore, Davide Canavesi di Joypad.ch, e insomma raccontando l'ultima edizione di questa mega fiera di Colonia, là dove si vedono i giochi del futuro, quelli che arriveranno tra poco sui nostri schermi, ma nel corso del quale vengono anche distribuiti dei premi che rimangono sempre un oggetto un po' misterioso. Dave, tu ci spieghi come funziona? Hai capito come funzionano almeno quest'anno? Cioè, chi li dà questi premi?
I premi vengono assegnati da una giuria di luminari del videogioco, e comunque come esattamente funziona tutto il processo io personalmente non lo so. Quest'anno il Best of Gamescom è stato Sekiro Shadow Die Twice.
E che cos'è?
Un gioco che ho provato, è un soul-like.
Okay.
Ed è un genere che a me personalmente non piace.
Ok, perfetto.
Ci ho giocato 10 minuti, sono morto, ma ammetto di non essere il target di un gioco del genere. È un gioco per masochisti.
Senti, ma questi premi, ma in generale i premi nel mondo dei videogame, contano qualcosa? Cioè, a me non viene in mente un equivalente dell'Oscar nel mondo dei videogame, in realtà, anche se ci penso.
I premi nel mondo del videogioco vengono assegnati spesso dalle fiere, quindi nel caso delle tre c'è, nel caso della Gamescom c'è anche il Video Game Award, che è la cosa che più si avvicina agli Oscar, ma anche questo continua a cambiare nome, continua a cambiare missione, quindi non c'è una vera trasposizione degli Oscar nel mondo dei videogiochi. Fermo restando che per uno sviluppatore vincere un premio, come può essere appunto quello della Gamescom, è comunque sempre un onore piuttosto importante.
Allora, facendo un piccolo riassunto di quello che ci siamo detti finora, praticamente la Gamescom è arrivata dopo le 3, le demo che c'erano in giro più o meno erano le stesse, non ci sono state grandi sorprese e i premi francamente erano deludenti. Troviamo allora a questo punto qualcosa di positivo in questa, Gamescom di quest'anno, cioè dacci dei titoli comunque che hai visto e che un pochino ti hanno fatto rimanere a bocca aperta, dai.
Allora, impossibile parlare di tutti i giochi di cui vorrei parlarti, mio caro.
Anche perché abbiamo circa un minuto e mezzo, te lo dico
esatto.
Già da adesso.
Diciamo quattro. Ho scelto Metroid Exodus, che è un gioco, uno sparatutto, che va sempre più verso l'horror, che è il seguito della saga di Metro, ambientato in una Russia post-apocalittica, molto interessante. Poi ho trovato di particolare interesse Transference, che è un gioco per realtà virtuale prodotto tra gli altri da Elijah Wood. Wow. Ed è praticamente una escape room horror in VR, che sono sicuro che farà venire i brividucci a un sacco di gente, me compreso. Andiamo avanti con Control, il nuovo gioco sviluppato da Remedy Interactive, quindi per esempio di Alan Wake e Max Payne, ed è una storia che miscela paranormale ed azione e anche immagini piuttosto strane che si avvolgono su se stesse, ed è un risultato visivo molto interessante. Per finire e concludo, Starlink Battle for Atlas è un gioco che va giocato con dei giocattoli, un po' come gli Skylanders o
di quelli mi piacciono un sacco.
Esatto, in pratica sul controller di Xbox, PlayStation, eccetera, eccetera, dovremo assemblare delle astronavi cambiando le armi, i personaggi, le ali, che poi verranno rappresentate nel gioco.
Questo è bello, mi piace perché mi fa veramente tornare bimbo. Dunque, vabbè, intanto grazie di questo breve, per quanto, come dire, preciso riassunto dell'edizione 2018 della più importante fiera europea del videogioco, che speriamo, insomma, torni a migliori splendori nelle prossime edizioni. A presto, Dave, ci risentiamo, eh?
Alla prossima, ciao!
E dunque torna l'audio game, siamo giunti al terzo e ultimo indizio per indovinare il nostro gioco misterioso di oggi ed è questo qui che arriva.
Vi piace la velocità? Ce l'abbiamo! Volete vedere motoscafi che sfrecciano attraverso tortuosi passaggi? Abbiamo anche quelli! E supercar sulle strade di Los Angeles? Abbiamo tutto! Tutto!
Bene, abbiamo detto un gioco di guida, aggiungerei un gioco abbastanza arcade, a tratti piuttosto tamarro, non si guidano solo auto tra l'altro. Se avete capito scrivete una mail a nerd@rsi.ch con il titolo del gioco, il vostro nome, cognome e indirizzo completo e vincerete il gioco suddetto. Tra poco invece parliamo ancora un pochino di Ant-Man.
Da quanto tempo hai detto che sei Ant-Man?
Non molto, è capitato per caso.
Voglio combattere i cattivi, come fai tu?
Sembra che io faccia casini ogni volta.
Ti serve qualcuno che ti guardi le spalle?
Salve!
Tipo un socio.
Dunque, è arrivato nelle sale della Svizzera italiana Ant-Man and the Wasp, nuovo film marvelliano, che arriva dopo la bomba di Avengers Infinity War. Il film, per quel che mi riguarda, sapete che sono un amante della Marvel, è piuttosto consigliato. Ma oggi vorrei raccontarvi non com'è il film, bensì la storia delle origini di questo personaggio, che è un supereroe diverso da molti altri per diversi motivi. Allora, andiamo a cominciare.
Dottor Pym, ho saputo che le è successo. Ha aperto il regno quantico in uno spaventoso fantasma che passa attraverso i muri e ha rubato la tecnologia. Questa qui vuole conquistare il mondo.
Ant-Man è sempre stato un pallino dell'uomo che si è inventato buona parte dell'universo Marvel, e cioè il vecchio Stan Lee, oggi novantenne, che ha pensato al personaggio per la prima volta negli anni 60, quando stava gettando insieme al disegnatore Jack Kirby le fondamenta di quello che sarebbe diventato il più popolare universo fumetti d'America, e questo lo sapete. Allora, la storia inizia nel 1962. C'è una casa editrice, la Timely, fondata a New York da Martin Goodman, che è in procinto di cambiare ancora nome. Prima era Timely, poi era diventata Atlas e adesso voleva diventare Marvel Comics, un editore di fumetti che avrebbe fatto dei supereroi la sua bandiera. ovviamente però pubblicava già delle cose, no? Quindi c'era una collana intitolata Tales to Astonish, che era dedicata ai racconti di fantascienza e ai mostri. E l'editore, Goodman, voleva sostituirla con una di supereroi, però il passaggio non poteva essere troppo brusco, no? Perché si rischiava di inimicarsi i vecchi lettori, che comunque per quanto pochi era il caso di tenere. E così chiese ai suoi migliori autori, Lee e Kirby, di inventarsi un supereroe fantascientifico che facesse un po' contenti sia i lettori vecchi che quelli nuovi. Quindi i due pensarono a uno scienziato, il dottor Harry Pym, che inventava un siero capace di rimpicciolire qualsiasi cosa e anche lui stesso. Ovviamente con l'obiettivo di usarlo come arma contro la minaccia dell'Unione Sovietica, perché insomma eravamo a quei tempi. Invece alla fine il dottor Pym lo usò semplicemente per difendere la giustizia, il bene, eccetera eccetera.
Tutto quello che abbiamo siete voi due.
Ant-Man e Wasp, insieme.
Seguimi.
Lei sembra più intensa.
Allora, due sono le cose che rendono particolarmente importante Ant-Man nell'universo Marvel. E non tanto la popolarità presso il grande pubblico, che è sempre stata tutto sommato abbastanza scarsa, e neanche l'originalità dell'idea dell'uomo insetto, che in fondo il primo film della Mosca, se ci pensate, è quello con Vincent Price, è di qualche anno prima, e probabilmente Stan Lee se l'era anche andato a vedere al cinema. No, quello che rende davvero unico il personaggio di Ant-Man è che con lui succedono due cose fondamentali per l'universo Marvel. La prima cosa che rende unico il personaggio di Ant-Man è che non è unico in realtà, cioè Harry Pym non è più Ant-Man oggi. Oggi dietro il casco c'è un altro personaggio, Scott Lang, e altri due Ant-Man sono esistiti, e anche morti tra l'altro, nell'ultimo mezzo secolo di trame. Quindi già questo è un bel punto di unicità. Ma un altro ancora più importante è che Ant-Man è stato uno dei primi personaggi a comparire nelle storie di altri supereroi Marvel, e quindi lì hanno capito che non stavano inventando tanti personaggi separati l'uno dall'altro, ma che stavano dando forma a un mondo. Oggi che quel mondo è diventato il più grande universo cinematografico mondiale, beh insomma si capiscono le conseguenze di quella scelta. Allora, quella di Ant-Man non è una faccia da copertina dei supereroi, perché lui è piccolo e a tratti anche un po' ridicolo con quel casco che gli permette di comunicare con gli insetti, no? Eppure è un personaggio cruciale. È nato in un momento di crisi dell'editoria negli Stati Uniti ed è sopravvissuto perfino alla sua stessa scarsa popolarità, tornando poi dopo 50 anni con un ruolo da protagonista.
Wow, dottor Pym, chi avrebbe mai detto che nel momento del bisogno lei sarebbe tornato nuovamente da noi?
Non io.
E con Ant-Man si chiude questa puntata di Nerd 3.0, per oggi finisce qui, ma torna domenica prossima, come sempre. Un saluto da Michele Serra.